Carrozzeria GPR, via Cavalcanti 12 Rosso, zona Cure. Corri da Firenze Running, abbigliamento e scarpe per la corsa, in via Erbosa 1A a Firenze, su firenzerunning.it, eventi, percorsi e commercio online. Tutti i gadget della Fiorentina alla tabaccheria Daniela. Vendita biglietti stadio e concerti. Scommesse sportive Better. Aperto anche la domenica mattina. Ora anche punto in viola dove accumulare i tuoi punti. In via Erbosa 1B Rosso a Firenze Sud. Pasticceria Giulia. Produzione propria di dolci e salati. Alta qualità e cortesia. Pasticceria Giulia. Le colazioni migliori di Firenze. In via Toselli, angolo via Boccherini. La Fiorentina si guarda solo da Strizzi Garden, in via Mariti a Firenze. La partita dei Viola, con buffet, happy hour e aperitivi a prezzi strizzi.
A Grassina trovate
AM Sport, non solo calcio e calcetto. Abbigliamento sportivo per il tempo libero e taglie comode. Rivenditore Ioma, sponsor tecnico della CF Fiorentina.
Pescheria Marisa.
Da 51 anni, pesce fresco a Grassina.
Controlla sulla pagina Facebook gli arrivi giornalieri. Ami il calcio a 5 o il calcio a 7? Allora iscriviti ai campionati o ai tornei Midland. Vai su www.midlandsport.it.
Stai ascoltando Radio Blu. Radio Blu.
Sta per andare in onda Penta Sport. Questa trasmissione vi è offerta da
Rene. Facciamo bagno insieme.
Gastronomia Galanti a Firenze, in Piazza della Libertà 31.
Autosas, tutta la gamma Ford e Mazda. Vieni a provare la nuova Ford C-Max nelle nostre sedi di Firenze e Scandicci. Professionalità, esperienza, cortesia. www.autosas.it.
Forza Fiorentina!
Forza Fiorentina, ne abbiamo bisogno perché qui la situazione non è chiaramente disperata né critica, però certamente non è brillante. Analizzeremo un pochino quello che è il day after after, perché due giorni dopo la sconfitta bruciante con il Napoli, lo analizzeremo con voi e soprattutto in compagnia di Giovanni Sardelli. Ciao Giovanni, buonasera.
Ciao.
E Gianluca Bigiotti.
Ciao prof, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Certamente non. Cioè, io mi rifaccio un attimo a quello che il direttore sportivo della Fiorentina Pradè ci ha detto, e mi ha detto che ero lì appunto in zona mista per Radio Blu. L'ho visto molto, molto sconsolato, però ho deciso anche a non gettare la spugna, ci mancherebbe, a dire andiamo avanti perché così non si può, con onestà di dire che la classifica è più bassa di quelle che sono le caratteristiche di questa Fiorentina, senza trovare scusanti e se non un pizzico di sfortuna. Diciamo che questa è una partita che la Fiorentina ha meritato di perdere, secondo me. Poi sentiremo anche il parere dei nostri primi ospiti, ma con un po' di fortuna sia Gomez prima sia Pasqual dopo avrebbero potuto regalarci un punticino che ci avrebbe permesso di passare queste due settimane un pochino più in maniera più calma. E allora io saluto e mi rivolgo a loro per il primo quesito della serata al duo che ho il piacere di introdurvi, Giuseppe Calabrese e Angelo Giorgetti. Buonasera ragazzi.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Agio, ciao
Beppe.
Ciao. Allora, non so se avete sentito quello che ho detto poco fa. Fiorentina ha meritato di perdere, Napoli è stato più forte in virtù di un grande primo tempo dove la Fiorentina non ci ha capito assolutamente nulla, però poi alla fine se di riff di raffe leggi Gomez o Pasqual la buttavano dentro, la Fiorentina incartava un pareggio e portava via, insomma, e nessuno diceva niente.
Non c'è dubbio, nel calcio funziona così, se la metti dentro,
sì.
Poi se hai giocato meglio o peggio non vale, però appunto rimane questa sconfitta che si inserisce insomma in un quadro non troppo esaltante della Fiorentina in campionato, e quindi è una sconfitta che ha un valore insomma forse ancora più pesante, no? E quindi adesso c'è questa sosta, vediamo se Montella in questi 15 giorni riuscirà a rimettere a posto le cose.
Sentiamo Angelo.
Ma sai, io penso che sia la sintesi dell'incompiutezza della Fiorentina, l'abbiamo vista anche altre volte in casa, penso per esempio al Sassuolo e al Genoa, no? Tante volte la Fiorentina si è avvicinata, si poteva vincere ovviamente, e invece c'è stato un pareggio contro il Napoli, è andata diversamente, un primo tempo buttato, come è successo altre volte, mi viene in mente la partita dell'Olimpico contro la Roma, mi viene in mente anche il primo tempo contro il Torino, mi viene in mente anche il primo tempo contro la Lazio, mi viene in mente il primo tempo contro la Samp, insomma ci sono state tante occasioni in cui la Fiorentina ha avuto un approccio sbagliato, poi senz'altro poteva anche pareggiare, però non è andata così e siamo di fronte a una squadra che rispetto all'anno scorso ha 8 punti in meno e 4 sconfitte, per cui questi sono dati che fanno riflettere. Mi risulta che Montella sia comunque saldamente ancora al comando di tutto il progetto tecnico, per cui da questo punto di vista c'è poco da aggiungere, bisogna soltanto che la Fiorentina si dia un po' nascosta, una mossa, no? Come si dice.
Sì. Ma indubbiamente io in questi due giorni, tra la sera di domenica e ieri e anche stamani, ho avuto modo oggi meno di controllare, ma tra i messaggi e diciamo verbali e non pervenuti qui in radio e quelli che mi sono arrivati alla redazione di Viola News in quantità enorme, tanti chiedevano la testa di Montella, ma io chiedo, sì, Montella può aver anche sbagliato, ma se viene esonerato, ma con chi lo vogliamo sostituire in questo momento? Io credo che non, cioè, indubbiamente non ci sia proprio chance, Montella rimane, punto e basta.
Ma guarda, io credo che questo non sia il momento di fare processi e di cercare un colpevole, credo che questo sia il momento di ricompattarsi e trovare se possibile una soluzione tutti insieme. Sì. Sicuramente Montella ha le sue colpe, ma come le hanno i calciatori, come ha la società, certo, che ha fatto un mercato non certo eccitantissimo.
Però i tifosi ce l'hanno in particolar modo con Montella, io non so per quale motivo, ma è così.
Per carità, ascolto gli umori della piazza come li ascolti te e capisco che ci sia insoddisfazione perché i numeri sono quelli che diceva Angelo poco fa, quindi insomma la classifica è sotto gli occhi di tutti, eravamo partiti con altre ambizioni e adesso insomma tutto si sta ridimensionando. Credo però, ripeto, che al di là delle convinzioni di ognuno di noi, credo che non sia il momento di fare processi e di cercare un colpevole, ma visto che forse c'è ancora la possibilità di rimettere un po' in piedi questa stagione, credo che debba lavorare in quella direzione lì. Poi dopo la società, il tecnico, i tifosi, i calciatori faranno ognuno le proprie considerazioni. Penso che sia sbagliato in questo momento chiedere la testa di qualcuno, ma che sia Montella o che sia chiunque altro.
Sì. No, sono d'accordo, anche perché, ripeto, se uno dice cambio per migliorare mi può stare bene, ma
se no c'è Colomba che a dicembre finisce col Pune.
Però Beppe, oggi il Pune è stato raggiunto nel finale 1-1,
ecco, quindi anche lui
la candidatura più morbida.
Ma tanto lo pagano già, quindi
diciamo Beppe, stiamo scherzando, perché sennò poi
l'unica cosa vera è l'1-1 del Pune.
Esatto. E il fatto che il Colombo è pagato dalla Fiorentina praticamente.
In realtà non credo, cioè
indirettamente.
Non è proprio così,
indirettamente insomma, sì. Torniamo da Angelo.
Ma senti, io anche un po' ripercorrendo la storia della Valle da quando sono arrivato a Firenze. E se penso ai licenziamenti degli allenatori mi viene in mente Mondonico, che se ne andò praticamente da solo a Udine mettendosi fuori gioco, no? Dicendo di sentirsi inadeguato in un certo senso, no? E poi ripenso a Mihajlovic, insomma lì
Cavazin.
Però Cavazin fu una storia ancora diversa, però
è Vierco il primo,
però si va veramente...
ma lì si va veramente nella preistoria, perché però insomma io penso agli ultimi, quando diciamo il progetto aveva preso corpo davvero, e quindi anche nel caso di Mialo ci fu uno spilacciamento ma molto lungo, no? Quindi insomma questi non sarebbero i tempi senz'altro per prendere una decisione affettata su Montella, che secondo me si è confrontato con difficoltà che non si aspettava, prima fra tutte quella di doversi confrontare con una rosa di 32 giocatori, molti di questi secondo me lui neanche conosceva quando sono arrivati.
Sì. Però Angelo, scusami, 32, ma poi ne gioca 15/16.
Infatti, no, ma questa qui è la dimostrazione che Montella ha preso le distanze dal mercato, le ha prese nell'unico modo in cui poteva, cioè non facendo giocare chi non riteneva all'altezza. Quindi questa, però ora, cioè io non so se si possa colpevolizzare un allenatore che alla fine del mercato dice sì, noi siamo, cioè io sono d'accordo con il mercato della società perché ha fatto il massimo. Lui magari in quel momento pensava il contrario, però a livello pubblico credo che abbia dovuto dire quelle cose, perché poi lo sentiamo nello specifico. Penso che Badeli, che è stato il vice Pizzarro acquistato dopo tanti anni di ricerca, mi sembra che Montella l'abbia fatto giocare pochissimi minuti. Questo qui significa che sono stati fatti degli errori anche a livello di mercato, e quindi insomma diciamo che Montella è, se vogliamo trovare dei colpevoli, uno dei tanti responsabili, ma non il primo responsabile secondo me.
Secondo voi cosa succede a gennaio, Beppe? Si riparte con prima sfoltire la rosa oppure si va subito a tamponare qualche emergenza?
Ma guarda, quello di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi è una priorità assoluta della Fiorentina, quindi quella è una cosa che viaggia per conto suo indipendentemente da tutto il resto. Poi credo anche che se ci sarà la possibilità qualche aggiustamento verrà fatto. Io sono convinto che la Fiorentina non andrà a cercare un attaccante, ma forse più un centrocampista, però quello poi dipende anche dalle opportunità low cost del mercato di gennaio, che come sappiamo poi non risolvono mai i problemi delle squadre, men che meno hanno risolto quelli della Fiorentina negli ultimi anni. Quindi insomma vediamo, può darsi qualcosa venga fatto, però insomma non mi aspetto grandissime cose.
Non ci si aspetta grandissime cose, ma anche in sfoltimento rosa non è che ci siano.
Sì, anche perché le condizioni più o meno sono le stesse della scorsa estate, cioè Lamdawi non ha mai giocato, quindi difficilmente.
Ora qualche cosa si muove.
Jakubenko, l'unico forse è Lazzari, no? Che comunque sì, tra gli esuberi è uno dei pochi che qualche minuto lo ha fatto e lo ha fatto anche bene.
Sì, sicuramente.
Torno un attimo da Angelo. Angelo, in realtà Montella, no? È soprattutto criticato per un paio di scelte che porta avanti. Una porta Ilicic, cioè il giocatore che fa più discutere, no? Con il prezzo di 9 milioni, ma non credo che sia soltanto 9 milioni a paralizzarlo da un certo punto di vista, e anche il dare la maglia titolare sempre a Alonso, un'altra cosa che i tifosi capiscono poco. Non so, tu fai le pagelle sempre, li segui tutti i calciatori, le medie voto più o meno le sai tutte, come te lo spieghi?
Ma sai, cioè me lo spiego che sono giocatori sui quali Montella fa affidamento. Noi ormai da qualche anno non vediamo più un allenamento, per cui non possiamo neanche capire com'è che lavorano questi giocatori durante la settimana, per cui io penso che nessun allenatore faccia giocare degli elementi dei quali non si fida e che non pensa possano portargli vantaggio, per cui evidentemente Montella è convinto che Alonso e Ilicic siano stati giocatori ideali. Però ecco, tornando un po' alle scelte di Montella, se ripensiamo all'ultima partita, ce n'è una in particolare, io non ho capito, è stata quando c'è stato il cambio di modulo, quindi dal 4-3-3 che il Napoli nel primo tempo ha asfaltato, mi sembra, con una certa continuità, ecco, è passato finalmente Montella a un altro modulo, al 3-5-2, e ha spostato Tomovic, che è un terzino destro,
il centro-sinistro. Con buoni risultati, direi.
No, ecco, sì, a parte quello, ma c'è anche Basanta, no? Che è un vice campione del mondo.
No, aspetta, Angelo, scusami Angelo, ma c'era Savic che gioca a centrale sinistra per il centrale di destra, quindi infatti, non l'ho capita.
No, cioè, ma infatti questo qui è stata, diciamo che dopo aver difeso Montella prima, però c'è le cose di lui certamente anche io non ne capisco, ma è difficile certe volte comprendere le scelte dei giocatori, anche perché, insisto, noi non vediamo mai gli allenamenti, mai, per cui ci troviamo, come tutti gli spettatori, a scatola chiusa, una squadra che poi però, purtroppo per l'allenatore, quando perde, magari per l'appunto su errore del giocatore, che tutti quando abbiamo visto spostato sul centro-sinistra ci siamo detti, ma come mai gioca lì Tomovic, e per l'appunto fa anche l'errore
decisivo,
dopo aver perso prima anche un confronto diretto, mi sembra, in modo abbastanza netto contro Amici, no? Quando ha fatto quella grandissima parata netto, per cui ci sono delle cose che non capiamo e che certamente forse, ecco, io
però bisognerebbe, se no, allora, se no, a questo punto mi metto, cioè, io non glielo potevo chiedere perché ero sotto, però bisognerebbe che qualcuno in sala stampa queste cose gliele vada a chiedere. Poi, poi non ti risponde,
però, anni, però non arriva, però risponde. Sulle
io penso che la sala stampa sia veramente il posto meno ideale, se avete risposte, esatto. Magari delle,
però una cosa del genere, una cosa del genere, cioè, scusi Montella, ma perché Savic a destra e Tomovic a sinistra? Qualche cosa ti devi dire?
Un'altra
perché
domanda che potremmo fargli è quella sul continuo cambiar modulo, ma tanto lui ti dice,
vabbè,
che comunque
il modulo non conta.
Esatto,
mi
che modulo
molto
non conta,
con
Montella. No, è chiaro che si sempre è chiaro che si fida sempre degli stessi, su questo non ci sono dubbi, cioè si fida sempre degli stessi, e questo alla fine in una rosa con 32 giocatori diventa un limite.
Scateniamo Beppe, ma Beppe, perché Vargas non gioca mai?
Accidenti, ecco. No, mentre parlavate di Ilicic ho avuto, come dire, una fitta al cuore, perché so. Tu sai bene che io puntavo molto su di lui quest'anno.
Anch'io,
ma
sì, ma non in quel ruolo lì,
sto prendendo degli schiaffi ogni partita,
ce li stiamo meritando, anche perché lui fa poco per darci ragione, eh.
Assolutamente, assolutamente. No, non lo so perché non gioca Vargas. Guarda, sono tante le cose che io non capisco, però non capisco nemmeno di pallone, quindi probabilmente sarà per quello. Non lo so, io credo che ognuno di noi poi può fare delle valutazioni diverse. Io per esempio, vedi, su questa cosa di Savic a destra, Tomovic a sinistra, non credo sia così fondamentale nella mia logica di pallone. Ma
no, fondamentale no, però
magari lo è. No, ma ti dico, ma al di là di queste cose, ognuno poi fa le sue valutazioni. Qui c'è una squadra che non gioca più a calcio, che è diventata prevedibile, che non ha un'idea, che non tira in porta,
che non segna mai.
Che non segna mai, esatto. Questi sono i problemi. Poi ci sono i piccoli problemi che sono, secondo me, Tomovic da sinistra, Savic a destra, che sono cioè è veramente una situazione difficile, dove ho come l'impressione che Montella non ci stia capendo più molto, ecco, che stia tentando, che stia andando un po' così a tentativi per vedere di risolvere una situazione che è oggettivamente complicata, e mi fa sorridere, ti dico la verità, quando sento dire che i giocatori sentono la pressione di dover raggiungere i risultati a tutti i costi, e allora vadano a fare macellai. Cioè, se uno con l'esperienza di certo, con l'esperienza di Gonzalo Rodriguez, Savic, Borja Valero, Aquilani, Pizarro, Gomez, metti, sente la pressione, e allora vuol dire che hanno sbagliato, e che ha sbagliato chi l'ha comprati, perché io non ci posso credere che un giocatore di 25, 26, 27 anni senta la pressione per raggiungere un obiettivo. Tutti devono raggiungere un obiettivo.
Ma poi, ragazzi, ma che pressione è? No,
la pressione del risultato, a questo giochino, stadio, risultato.
No, ma poi in uno stadio che non contesta mai, tutto sommato finora sono stati tutti abbastanza tranquilli, cioè non capiscono, veramente faccio vedere, sono impauriti, ma impauriti da cosa? Da loro stessi, dall'incapacità di riuscire a trovare una via d'uscita, dal fatto di non capire che cosa devono fare in campo, perché se no non si capisce dove stare, perché Montella continua un po' a nascondersi dietro le parole, e questo, no? Però poi alla fine il risultato vero è quello che diceva Angelo prima, 8 punti in meno rispetto all'anno scorso, che stanno quasi tutti nei gol di Pepito Rossi, questo va detto, però è anche vero che insomma così male obiettivamente no. Beh, è vero che la Fiorentina non è una squadra di fenomeni, ma sicuramente non è nemmeno questa, almeno secondo me.
Ma secondo voi da dove si deve ripartire, quindi? Il primo tasto da toccare.
Guarda, io prenderei Giorgetti centravanti, che sicuramente fa più gol di Mario Gomez in questo momento.
Ha preso la traversa. Dai.
L'importante è che Giorgetti non disegni le maglie, perché sennò si gioca tutti con la camiciola. Questo per dire, in diretta.
Vabbè, ora Giovanni, ma ci vediamo. Facciamo fare cose privato.
Non facendo la camiciola, però.
No.
È altra cosa fare la camiciola.
Come ho ammazzato il discorso calcistico?
Bisogna ripartire dai valori che ha questa squadra. Qualcosa c'è dentro questa
assolutamente
squadra, no? Quindi bisogna ripartire da lì, bisogna rimettere a posto di testa più che di fisico Mario Gomez, bisogna mettere a posto di fisico più che di testa Marin, che è uno che magari una mano la può dare. Cioè, bisogna lavorare per ritirare fuori da questa squadra la qualità che ha, e di mettersi a giocare, a pedalare, come ha detto Pizarro, tutti nella stessa direzione.
Angelo, pensi che a gennaio Mutu arrivi?
Guarda, questa domanda qua c'era anche Beppe, gliel'ho posta a precedente, sì, con Nino.
C'ero anch'io, ti ricordi, in fondo a destra.
Ah, c'era anche
in fondo a destra, dove di solito c'è
il bagno. Dove c'è il bagno, c'ero io. Sì.
Dopo la battuta sulle maglie, allora io
mi avevi rimosso. Perché ero vestito bene, non ti ricordi?
No, ecco, insomma, io francamente tutto l'aspetto possibile per Adrian, che sapete è tanto, diciamo che la mia percentuale per ora è molto bassa, nel senso veramente è presto per parlarne, è presto per trarre qualsiasi indicazione anche penso dalla Fiorentina. Però ecco, tornando alla domanda finale, se posso agganciarmi anche io, cioè, penso che in questi casi veramente sia più che mai utile un confronto tra allenatore e giocatori, ma un confronto serio, vero. Per esempio, anche se i moduli per Montella contano poco, però insomma devono contare i giocatori messi nel ruolo giusto. E quindi io penso che il 3-5-2 con Pasquale, francamente, sia un ottimo punto per ripartire, più del 4-3-3, 4-3-1-2 con Alonso esterno e con Tomic, che francamente mi sembra aggiungano poca qualità quando si tratta di spingere sulle fasce e fare quello che un esterno in quel modulo dovrebbe fare. Ecco, io penso quindi che in questo momento Montella dovrebbe stare ad ascoltare anche i giocatori, perché magari potrebbero arrivare dei suggerimenti molto utili, un bel confronto open, diciamo.
Tra l'altro, sì, i 3-5-2 davanti possono giocare Babacar e Gomez a questo punto.
Possono giocare, però sono d'accordo con quello al momento, con quello che ha detto ieri Francesco Flacchi, che io l'ho visti giocare molto, 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 passatemi il neologismo, molto troppo vicini. Cioè, si può giocare con due prime punte, ma deve esserci un'intesa che ancora non pare esserci. Ci sono 15 giorni per lavorarci, per cui potrebbe andare, insomma. Non so se avete anche voi avuto la mia stessa, così, flash, il mio stesso flash di nel vedere veramente Babacar e Gomez sempre nello stesso punto insieme.
Chi parla?
Vi ho stecchito?
No, beh, sai, le caratteristiche sono quelle, quindi è inevitabile, si conoscono poco e quindi è inevitabile che ci siano delle sovrapposizioni in campo. Bisogna lavorarci, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di abitudine. Appunto, la sosta è sicuramente un'occasione per sistemare anche questi piccoli dettagli. E poi vediamo, insomma, io credo che la ripartenza sia quella, nel senso che dobbiamo provare, Montella deve provare a far giocare questa Fiorentina con Gomez e Babacar. Ci deve provare, quindi che sì, lavorino in questi giorni per trovare la migliore intesa possibile.
Qualche cosa bisogna che Montella cambi, scusate, se, perché il primo anno la Fiorentina è andata bene anche perché era la prima volta che una squadra in Italia giocava con Titicaca. Sì, buonanotte, di Orbetello. Scusate, questa va nelle pelle. Questa va nelle pelle.
Mancava solo tu dicessi col Titicaca. Poi hai fatto tu.
Vabbè.
Grazie. Salutiamo i nostri ospiti che hanno materiale per fare i giornali.
Domani. Va bene. Allora, la prima volta che
voi non potete vedere lo sguardo del prof che ha capito di aver fatto.
Allora, ragazzi, quasi come quella di questa, una moglie di Cilandino.
Esatto. No, quella è inarrivabile.
No, ma siccome prima ho visto le perle del 2014, sì, che i ragazzi stavano confezionando, non ce n'erano mia, quindi io prego Vigiotti di prendere nota. Va bene, allora,
subito.
Il primo anno era così, sì, perché nessuno aveva mai giocato così. Va bene?
No, in quel modo no.
Ecco, in quel modo no. Il secondo anno, qualche castagna gliel'ha tolta a Montella la Fiorentina per metà del campionato, il buon Pepito, e quest'anno Pepito non c'è. Come si chiama? come ho detto poi, no? Come
chi caca?
Vabbè, insomma, quella roba lì nemmeno, sì, e per cui diventa un po' problematico. Torniamo, sì, seri.
Agio, ma vai te. Sì.
No, io vorrei tornare al discorso di Gomez e Babacar, perché secondo me invece possono giocare.
Cancelliamo quello che ho detto.
No, vero, poi anche magari dico qualcosa su quello, però ecco, secondo me possono giocare molto bene insieme. Se li abbiamo visti troppo vicini nell'ultima fase della partita contro il Napoli, perché pensiamo anche al fatto che Babacar era molto stanco perché aveva corso tanto, quindi insomma credo dipenda anche da questo, credo dipenda anche da Gomez che non è ancora messo al massimo, però ecco, secondo me invece loro possono dare molto insieme, anche perché Babacar è molto bravo a fare le sponde in aria, perché sa difendere anche dagli attacchi dei difensori, per cui su questa coppia secondo me la Fiorentina ci potrà lavorare molto bene in futuro. Poi ecco, su cosa debba cambiare Montella,
qualcosa si deve inventare, dai.
A questo punto ci vuole veramente una grande condivisione degli obiettivi, quindi tutti devono essere convinti di quello che faranno, e credo sia difficile però in una rosa dove sono secondo me nate delle dinamiche un po' più complesse rispetto al passato, sia perché ci sono sette giocatori, mi sembra, che ancora non hanno esordito nel campionato italiano, per cui insomma ci sono un po' di malumori, sia perché il rinnovo dei contratti secondo me ha generato ulteriori malumori per le cifre che sono emerse. Sappiamo bene che in uno spogliatoio la prima cosa che un giocatore sa è quanto guadagna un compagno, per cui insomma ci sono stati dei rinnovi molto importanti e forse è anche spiacevole dirlo, ma credo che siano nate anche delle dinamiche da questo punto di vista, per cui un po' di allegria all'interno della Fiorentina se n'è andata, portata via anche da questi aspetti. Per cui il lavoro per Montella è molto più complesso rispetto a prima, e quindi ci vuole una condivisione per quanto è possibile di tutto quello che verrà da ora in poi.
Pensierino finale, Giuseppe Calabrese?
Ma sono rimasto senza parole. No,
lo capisco.
Va bene,
no,
ragazzi.
Guarda, il pensiero finale è questo: io sono ottimista nella vita e quindi lo sono anche per la Fiorentina, però bisogna che loro mi aiutino a conservare le mie convinzioni e le mie certezze. Io ti dico, penso che ora possiamo dire tante cose, arriviamo alla sosta, e alla sosta sicuramente, la sosta di Natale, sicuramente lì avremo le idee un po' più chiare sul campionato.
Sicuramente, e speriamo che queste idee siano chiare e un pochino più limpide per la Fiorentina. Grazie a Giuseppe Calabrese e Angelo Giorgetti che hanno partecipato a questa tranche semicomica grazie
anche per merito nostro.
Anche per merito mio, ovviamente. Grazie, ciao.
Il Pentasport di Radio Blu.
Il partner trasparente ed affidabile per l'energia? Enagan Luce e Gas. Approccio pratico e diretto per la fornitura energetica alle aziende. Consulente dedicato. Fatturazione personalizzata senza conguagli. Copertura assicurativa sugli impianti e nessun costo di attivazione. Scoprila su enagan.it.
Enagan è l'energia per bene.
Enagan è partner ufficiale dell'ACF Fiorentina. Diventa socio del Tennis Club Visenzio, nel centro di Prato. Tennis, palestra, piscina, centro olistico, bar, ristorante e tanti altri servizi. Promozioni speciali per tutti. Famiglia a 1000 euro, signore a 400 euro. E se vieni con un amico, pagate entrambi il 50% per il primo anno. 0574 46 56 49. www.tcbisenzio.it.
È un tempo per ogni cosa. Il tempo dello stile con una Jeep, quello della tradizione su una Fiat. E poi c'è la passione di Alfa Romeo, la seduzione di Lancia e la velocità di Abarth. Ma c'è una sola concessionaria che ti dà tutto questo: Brandini. Brandini è vendita e assistenza dei marchi più prestigiosi per soddisfare ogni stile di guida. Visita il sito www.brandini.it e trova ora la sede più vicina a te. Un nuovo modo di viaggiare ti sta aspettando.
Sono stata al San Martino dal mio amico Spartachino.
Capesante coi porcini per palati sopraffini.
Le linguine alla pagoda di sicuro andranno di moda. Di spaghetti allo scoglio più ne mangio e più ne voglio.
Il frittino del Pascià ne ho mangiato in quantità.
La grigliata del sultano è da stringergli la mano.
C'è un menù da ora in poi che scordare tu non puoi. Il suo nome Spartachino, tutto incluso, anche il vino.
A persona 33 ti facciamo sentire un re. E a chi il pesce non gli piace, pizza e ciccia alla brace.
Ristorante, pizzeria, bisteccheria San Martino. Via Chiantigiana 6A in Pruneta, zona Ugolino, vicino Grassina. Telefono 055 230 10 95. Fresco giardino sulle colline del Chianti. Ampio parcheggio.
Quando si parla di toner e cartucce originali e rigenerate che garantiscono qualità e durata ai prezzi migliori di mercato, c'è una sola scelta in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Il negozio Ink 3 a Prato, in via Zarini, che propone i migliori prodotti per la stampa con la massima professionalità e rispettando l'ambiente. Sempre più persone scelgono Ink 3, una realtà tutta italiana che finalmente ti fa stampare risparmiando per davvero. Ink 3 è a Prato, in via Zarini 184. Ink 3, libertà di stampa.
Telefono 0574 44 22 31.
Spedi! Contro i rifiuti speciali entra in campo Spedi! E Spedi vince 4-0! 1. Esperienza trentennale. 2. Trattamento rifiuti speciali tossici e non. 3. Compilazione dei documenti a domicilio. 4. Presa in carico di responsabilità. Spedi scende in campo con te. La sicurezza di un servizio chiave in mano per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Richiedi un preventivo gratuito per la tua azienda. Telefona allo 0583 98 711. Spedirifiuti.it.
La nostra banca è differente.
Le banche di credito cooperativo sono banche autonome, in rete fra loro, protagoniste indipendenti unite da valori e garanzie comuni.
Banche di credito cooperativo, la garanzia del marchio con la doppia C incrociata.
Campagna a cura della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo. Il sistema che funziona.
Stai ascoltando? Radio Blu. Radio Blu.
Il Pentasport di Radio Blu. Radio Blu.
Un paio di notizie, una di mercato e l'altra invece di quello che è successo oggi a Vercelli. C'erano i funerali di Giovan Battista Pirovano, che è scomparso, che è stato un giocatore molto importante nella Fiorentina negli anni 60, diciamo fino al secondo scudetto.
Pensato bene Ilicic di ricordarlo bene, no?
Sì, sì, va bene, io... Vabbè. Ma lasciamo stare. Comunque c'erano, riporta una nota ANSA, che c'erano centinaia di persone che hanno partecipato oggi ai funerali di Giovanni Battista Pirovano. Giovan Battista, ex calciatore di Provercelli, Verona e Fiorentina, morto sabato a 77 anni. E, vabbè, vissuto, la nota riporta come Pirovano abbia vissuto nella squadra toscana, nella Fiorentina, l'apice della propria carriera, arrivando a vincere anche lo scudetto, una Coppa Italia e una Mitropa Cup. Ha disputato anche una partita nella nazionale, insomma sicuramente c'erano anche tante glorie viola a seguire questa giornata non felice a Vercelli. Mentre la nota di mercato è che forse ce la facciamo a alleggerire un milioncino di bilancio netto, quindi 2.000 di lordo, perché El Hamdaoui potrebbe essere un obiettivo del Club Africain, una squadra, se non sbaglio, tunisina, e quindi che starebbe pensando all'ingaggio dell'attaccante, che è sempre la Fiorentina. Montella non ha intenzione, nonostante la carenza piuttosto pesante di attaccanti in viola, non ha intenzione appunto di riportare in rosa insieme agli altri. Lo traiamo una notizia da violanews.com. Allora, chiamiamo un attimo argomento, perché il campionato è fermo e ovviamente la nazionale si muove, e si muove con Conte, che ha convocato un viola uno, che è Pasquale, e ha riconvocato Balotelli. A seguirla per noi e per voi, per farvi un report di quello che è successo oggi, il buon Andrea Giannattasio, che saluta. Ciao Andrea.
Buonasera prof, buonasera a tutti.
Allora, dacci un sunto di quella che è stata la giornata della nazionale.
Viola, diciamo così, dai.
Com'è?
Con un occhio viola.
Con un occhio viola, sì.
Beh, allora, la nazionale che si trova, lo ricordiamo, in ritiro a Coverciano, già di fatto da domenica sera. Pasquale almeno si è unito ai suoi connazionali già dopo la sconfitta contro il Napoli. Quest'oggi ha fatto una doppia seduta, una la mattina a porte chiuse e la seconda aperta alla stampa per i primi 20 minuti, quest'oggi alle 15. Iniziano già ad arrivare quelle che sono le prime indicazioni per la formazione che Antonio Conte metterà in campo domenica sera. Lo ricordiamo, nel primo dei due appuntamenti che vedrà impegnata la nostra nazionale, domenica sera a San Siro contro la Croazia, di Milan Badel, che comunque per quello che siamo riusciti a capire non dovrebbe giocare titolare, così come, e questo poi ci dispiace, anche il capitano della Fiorentina Manuel Pascual, perché nelle prove di 3-5-2 che Antonio Conte sta facendo già in questi due giorni, al momento sembra essere De Sciglio favorito a ricoprire il ruolo di esterno destro nel centrocampo a 5 che Antonio Conte vuole disporre. E nella mattinata di oggi, oltre agli esercizi atletici, sono state fatte infatti delle prove di tattica, addirittura Antonio Conte ha disposto delle forme sul terreno di gioco, a forma appunto di modulo di 4-2-3-1 che sarà appunto lo schema utilizzato dalla Croazia, e nel 3-5-2 appunto approvato dalla nazionale al momento, ecco, ci par di capire che la formazione titolare dovrebbe essere composta da Buffon, Ranocchio, Bonna, Chiellini in difesa, Darmian, Candreva, De Rossi in posizione di regista, questo potrebbe essere una novità importante, Marchisio e appunto De Sciglio. In attacco, novità importante perché nonostante il tanto discusso e chiacchierato ritorno di Mario Balotelli, con tante polemiche legate agli sponsor e ad altri tipi di discussioni, dovrebbe comunque partire al primo minuto la coppia Immobile Zaza. Queste quantomeno sono le indicazioni che arrivano dopo.
L'accetterà il simpatico Balotelli di muoversi dall'Inghilterra per venire qui e per essere messo in panchina?
Penso di sì, anche perché penso che debba baciare il terreno per la convocazione che ha avuto in questi giorni, visto che non è che in Premier se la passi benissimo, almeno per quello che sta
facendo. Tra l'altro le cronache riportano, dopo la sconfitta contro il Chelsea, se non vado errato, una sua notte brava fino alle 4:30, ecco.
Il lupo cambia il pelo ma non il dito.
Sì. No, il pelo lo cambia spesso perché la capigliatura è ogni settimana cambia.
Anche le donne, visto che sono, parliamo
vabbè,
di... E per quanto riguarda sempre la nazionale a tinte viola, al di là del fatto che Pascual verosimilmente, se non dovesse trovare spazio contro la Croazia, forse lo potremmo vedere magari dal primo minuto nell'amichevole di martedì prossimo, invece tra una settimana a Genova, nella gara insomma in cui verranno raccolti fondi per gli alluvionati. Sempre per quanto riguarda, dicevo, le tinte viola, occhio al nome di Alberto Aquilani, che è stato escluso un po' a sorpresa dal novero del primo gruppo che è stato appunto convocato da Antonio Conte, ma stante la situazione precaria di Marco Verratti, che non si è mai allenato in questi giorni e che quest'oggi ha fatto fisioterapia, domani poi vedremo se si allenerà in gruppo, giovedì ci sarà il responso del professor Castellacci in conferenza stampa, rimane sempre a rischio, quindi è verosimile che nelle prossime ore Antonio Conte possa decidere di rimandare il giocatore a Parigi e di convocare invece un altro centrocampista. Il numero di nomi fino a questa mattina era composto, almeno per ballottaggi, da tre giocatori, cioè da Thiago Motta, da Aquilani stesso appunto e da Andrea Poli. Sembra che appunto dopo la seduta del pomeriggio anche il CT si sia un po' chiarito le idee, il ballottaggio si è ridotto appunto a due, ovvero sia Thiago Motta e Alberto Aquilani. Quindi vedremo un po' come evolverà la situazione di Marco Verratti e capiremo insomma se già nella giornata di domani il centrocampista viola potrà far giocare le sue chance per appunto far parte fin dalle prossime ore del gruppo azzurro. In ogni caso, siccome chiaramente l'impegno di martedì prossimo contro l'Albania è di fatto una partita amichevole, esiste la possibilità che dopo la partita con la Croazia una buona parte di giocatori titolari, tra virgolette, torni a casa, certo, e venga chiamata una seconda tranche all'interno della quale, ecco, a questo punto ci sono buonissime possibilità che ci sia Alberto Aquilani. Resta quindi da capire soltanto se il giocatore sarà chiamato fin dalle prossime ore,
forse
dalla fine della settimana. In ogni caso, ecco, lui, Aquilani, sarà a disposizione di Montella fin dall'allenamento di domani, visto che la Fiorentina poi riprenderà
domani. Mentre la nazionale come si comporta? Domani allenamento singolo?
Sì. Domani dotto allenamento come oggi, la mattina, chiuso la stampa, poi ci sarà un momento di conferenza stampa alle 13:30 e poi alle 16, oggi alle 15, allenamento pomeridiano con i primi 20 minuti aperti ai giornalisti.
Benissimo, abbiamo qualche file da ascoltare, ma forse lo facciamo dopo, non so, chiedo lumi a...
Se vuoi abbiamo Bertolacci e Soriano, decidi tu.
Io direi che riflettiamo perché abbiamo avuto il punto, l'ottimo punto perfetto da... recitato perfettamente da Andrea Giannattasio, che salutiamo e ringraziamo. Ti ritroveremo domani in versione viola o in versione nazionale?
Vedremo, ancora abbiamo
deciso. non lo vuoi, vabbè, via, non vuoi scoprire le carte, ma insomma da qualche parte ti ritroveremo. Intanto ti ringraziamo per l'ottimo lavoro, a dopo.
Grazie, ciao, a te, ciao. Buona serata, ciao.
Il Pentasport di Radio Blu.
Arredare la casa è un piacere che va fatto insieme. Insieme a grandi professionisti, insieme a grandi firme, insieme a Emporio Home Design. Ambienti moderni, classici, di classe, cucine, salotti, camere, complementi d'arredo solo delle migliori firme. Emporio Home Design. I grandi traguardi si raggiungono insieme. Firenze, via Vittorio Emanuele 18, 055 49 68 67, www.emporiodelmobilio.it.
E per i vostri regali grandi e piccoli, vi consigliamo Immagini, di fronte a Emporio Home Design in via Vittorio Emanuele.
Un vero amico degli animali va solo al Mondo dei Cuccioli, in via 100 Stelle a Firenze. Alimenti, accessori e anche vendita di cani, gatti e piccoli roditori su prenotazione. Il Mondo dei Cuccioli, tutto per gli animali. Siamo in via 100 Stelle 22A, chiusi la domenica, telefono 055 60 20 15.
Al Mondo dei Cuccioli, prezzi imbattibili senza concorrenza per tutto il 2014.
Brandini porta Opel a Firenze. Da oggi Brandini è la concessionaria ufficiale Opel per Firenze. Ti aspettiamo nello showroom in via Arturo Chiari 9, dove potrai scoprire tutte le vetture della gamma. Potrai contare sull'esperienza degli specialisti Brandini e su tutti i servizi dedicati al cliente prima e dopo l'acquisto. Opel a Firenze da oggi è Brandini. Visita il sito www.opelbrandini.it. Un nuovo modo di viaggiare ti sta aspettando.
Taxi Card Camilla, il nuovo modo di pagare il taxi. Una carta prepagata, comoda, pratica. La puoi usare su tutti i taxi del 42 42 47 98. La ricarichi presso la nostra sede a Novoli, alla tua banca oppure online. Basta con i contanti e le ricevute. Paga con la Taxi Card Camilla e la fattura ti arriva a casa. Chiama Soccota allo 055 41 01 33 o chiedi al tuo tassista.
Acqua, morbida carezza che appaga i sensi. Terra, dolcezza che anima il gioco dei rivestimenti. Fuoco, forza che tempra il metallo delle rubinetterie. Aria, vento di cambiamento.
Lo porta Rene, arredando la tua stanza da bagno con naturale creatività. Ti aspettiamo nel grande showroom di Viale dei Mille per scegliere insieme tra le tante proposte d'arredamento bagno delle migliori marche. Facciamo bagno Reme, è a Firenze, nel Viale dei 1022, di fronte alla Chiesa dei Sette Santi.
Ristorante Pizzeria 100 Canti, in via Gioberti 32. Primi e secondi piatti tutti fatti in casa e dolci squisiti. 100 Canti vi ricorda che per il pranzo vi offre un menù speciale e favolose pizze. E per la cena ottime bistecche senza confronti. Ristorante Pizzeria 100 Canti, in via Gioberti 32, a Firenze. Telefono 055 66 41 76.
Aperti anche il lunedì sera.
Oh, mi scusi, ma Babbo Natale? Anche lei qui ai Gigli?
Certo, è questo Natale tutti mi chiedono la nuova Gigli Gift Card come regalo.
La vera sorpresa di questo Natale si chiama Gigli Gift Card, la nuova carta ricaricabile in arrivo a novembre. Decidi l'importo e scegli di regalarla a chi desideri.
Per un Natale così c'è da perdere la testa.
Seguiteci su Facebook e Twitter.
Questo è un messaggio molto importante per gli automobilisti. Prenotate ora il cambio gomme per l'auto da Marco Gomme. Vi risolve il problema facendovi risparmiare tantissimo in spesa e tempo. Da Marco Gomme super offerta pneumatici 4 stagioni per l'inverno e per l'estate da non cambiare più. Un incredibile risparmio di soldi e di tempo con servizio deposito per cambio inverno-estate. Assistenza completa di meccanica e centro revisioni auto e moto. Marco Gomme a Firenze in via della Fonderia 055 23 36 123 o marcogomme.it.
Radio Blu, la radio dei numeri uno. Il Pentasport di Radio Blu.
E andiamo a sviscerare il problema dell'attacco con chi attaccante lo è stato anche molto bravo, spesso ci ha dato calcisticamente dei dispiaceri, è Cristiano Lucarelli. Ciao Cristiano.
Ciao, buonasera.
E allora, la Fiorentina è una squadra che, come ben sai, perché tu segui ancora il calcio, sei dentro al calcio con la Pistoiese. A proposito, come state andando? Così facciamo un po' di...
Bene, hanno vinto col Prato il derby.
Ah, cavolo!
Sì, veniamo da, diciamo, questo importante successo. Tutto sommato, considerando che siamo la squadra più giovane del girone, insomma, siamo in quinta posizione, all'osso delle prime, quindi... Per ora sta andando tutto bene.
Va bene. C'è qualche attaccante che ti assomiglia nella tua Pistoiese?
O che possiamo comprare.
O che possiamo comprare.
Ma guarda, io stesso abbiamo un po' il problema di diciamo, di concretizzare tutte le palle, gol che riusciamo a creare, quindi è un po' un problema diffuso da questo punto di vista.
E quindi anche se alzeresti un po' la media dell'età, insomma, se ti spogliassi qualche cosa potresti combinare, via, giù. Non sarebbe più la squadra più giovane del girone, però, eh?
No, infatti, invece per noi è importante che lo sia, perché voi sapete. Che tra minutaggi e valorizzazioni, sì, insomma, sì, la società come la Pistoiese si regge proprio su queste, su questi propositi.
Sicuramente. Allora, venendo a parlare però della Fiorentina, Fiorentina è un'altra squadra che gioca molto, tiene possesso palla, manca la velocità e gli attaccanti soffrono. Ecco, forse è per questo, Cristiano, che un attaccante come potevi essere te, potente, la velocità della squadra può essere un d'aiuto a chi gioca in attacco.
Ma dipende dalle caratteristiche degli attaccanti, no? Nel senso, se hai un attaccante tipo Mario Gomez, è chiaro che devi privilegiare magari rifornimenti dalle fasce, perché è uno che comunque di testa è un giocatore importante, forte, e quindi può essere quello un modo. Se hai attaccanti, diciamo, più piccoli, più brevi linei, allora magari giochi palla a terra, cerchi di arrivare col possesso palla alla conclusione, quindi quello dipende un po' anche dalle caratteristiche degli attaccanti che hai davanti in questo momento.
E avendo Babacar e Gomez insieme, uno, si possono far convivere, e due, ovviamente a questo punto bisogna giocare giocando dalle fasce, buttando dentro palloni, ovviamente.
Beh, io questo non lo so, nel senso che io, come immaginerete, non ho grandissima possibilità di seguire la Fiorentina, perché giochiamo anche noi allo stesso orario. Vedo magari così i filmati che
ecco,
arrivano.
Ecco, quel poco che puoi riuscire a vedere, ovviamente, no?
Io credo che stimo, a parte perché è un amico, e poi perché lo stimo, perché quello è il lavoro che ha fatto a Firenze, e non solo, è un lavoro importante, Vincenzo Montella, quindi io credo che alla fine lui è quello che ha il termometro quotidiano di tutto, vede come si allenano, come dialogano, come la squadra accetta magari dal punto di vista del gioco o predilige le caratteristiche di un giocatore piuttosto che un altro, quindi io credo che uno come lui, oltretutto un attaccante anche lui, sia in primis perché l'allenatore, ripeto, ce l'ha tutti i giorni sott'occhio, quindi nessuno meglio di lui può vedere come stanno, cosa fanno, come rendono, com'è tutto. E poi nessuno meglio di lui può eventualmente insegnare a loro
come si gioca in attacco.
Come si gioca in attacco.
Cristiano, non so se hai avuto modo di sentire le parole di Vincenzo Montella nel post gara di appunto Fiorentina-Napoli. Ha parlato di una squadra che forse sente un po' troppo la pressione. Non so tu che idea ti sei fatto anche su questo, perché comunque se la Fiorentina deve puntare al terzo posto, come qualcuno in società ha detto a inizio anno, bisogna anche che ci siano dei giocatori che siano in grado, no, di reggere la pressione.
Sì, si aveva, non lo so se qualcuno della società ha, diciamo, nominato questo obiettivo come l'obiettivo stagionale. È chiaro che dopo due anni importantissimi e ricchi di soddisfazioni si pensa sempre che l'anno successivo vada meglio, no? Per certi versi anche al Napoli è successo uguale, però c'è da rendersi conto che magari non è sempre facile ripetersi, o comunque ogni anno c'è delle squadre che vogliono migliorare quello che hanno fatto l'anno prima, l'anno precedente, e ogni anno magari ci sono delle squadre medio-alte che possono arrivare terze, come possono arrivare ottave o nona, dipende un po' dalla stagione, come nasce, sotto quali auspici nasce. E poi io, insomma, non dimenticherei che comunque la Fiorentina ha avuto l'attacco flagellato dagli infortuni, probabilmente quello che sta meglio di tutti dal punto di vista fisico e mentale è Babacar, che però è un giovane di grandissime prospettive, che farà una grandissima carriera, ma che pur sempre in questo momento è quello che regge il peso dell'attacco di una piazza importante come Firenze, che viene da anni di successi, e quindi bisogna cercare di capire anche questo. Bisogna cercare di avere pazienza, capire che nel calcio ci possono essere anche delle annate di transizione dove magari ti gira qualcosina storto e non riesci a, diciamo, a fare quello che magari avevi preventivato all'inizio dell'anno.
Anche perché il calcio è sempre più, le partite girano sempre più su episodi che ti possono portare da una parte e dall'altra proprio in un attimo, e quindi la Fiorentina non è neanche, cioè sicuramente non è anche fortunata, e infortuni a catena soprattutto in attacco, palle che non entrano, che magari si fermano sulla linea per interventi dei difensori. Dicevamo prima, Fiorentina sicuramente con il Napoli è stata inferiore, però se alla fine arriva il pareggio con Pasquale o con Gomez, nessuno avrebbe detto niente. Quindi
sì, ma poi parliamoci chiaro, Firenze non è una piazza come le altre, cioè Firenze è una piazza importante, una piazza che ti mette pressione, è la piazza che ha delle aspettative. Basta vedere un campione come Mario Gomez, che magari ha avuto un trascorso importante nel Bayern Monaco, e magari viene a Firenze e soffre anche lui le pressioni. Pepito Rossi è un ragazzo sfortunato che per un motivo o per un altro non riesce mai a giocare una stagione per intera, e quindi insomma bisogna anche un po' vedere poi, no? Perché sì, uno può dire, io credo che il dirigente in questione abbia anche pronosticato l'obiettivo il terzo posto, ma bisogna vedere in quale condizioni. Di certo credo non avesse ipotizzato un nuovo infortunio a Rossi o dei nuovi problemi a Gomez.
Insomma, no, direi proprio no.
Io penso che quando uno parla spera sempre che poi tutto funzioni e giri per il verso giusto, ma poi purtroppo il campionato è lungo, le partite sono tante, gli infortuni sono all'ordine del giorno, e è chiaro che togliere la Fiorentina ha costruito tutto attorno a questi due, in realtà negli ultimi due anni non li ha mai avuti.
Poi anche nel modo di giocare, no, Cristiano, con una Fiorentina che comunque non è una squadra che magari può compensare con la grinta, con l'agonismo, con lo stare tutti chiusi dietro. Una squadra che gioca a pallone e che gioca soprattutto sulla fase offensiva. Se ti vengono meno quei due pilastri che hai davanti, poi è normale che tutto il resto della squadra vada ancora più in difficoltà, no?
Sì, ma poi ragazzi, ormai nel calcio non si nasconde più niente, no? C'è filmati, controfilmati, osservatori, magari un anno, due anni puoi sorprendere, e certo, poi dopo certo, si incominciano a prendere le misure, e allora devi essere bravo a trovare qualche altra, diciamo, soluzione.
Sicuramente, lo dicevamo prima. Cristiano, prima di salutarti e ringraziarti, ho colto in quanto hai detto una sorta di tua previsione, hai detto le squadre possono arrivare dal terzo all'ottavo, mi pare di capire quindi che o primo o secondo ce ne sono solo due, Juventus e Roma.
Beh, questa è la storia degli ultimi tre campionati, dove chiaramente le prime due stanno facendo un campionato a sé, e dove il terzo posto, squadre come il Napoli, la Lazio, la Fiorentina, quest'anno anche la Sampdoria, possono diciamo ambirci, no? Quindi è chiaro che a secondo, come dicevo prima, di come ti va, guardate per esempio il Parma l'anno scorso, sì, è arrivata sesta in classifica, quest'anno è lì tristemente all'ultimo posto.
Alessandro, quindi, che dice?
Beh, Alessandro, che dice? C'è poco da dire.
Piange.
In questi momenti qui c'è solo da star zitti, da rimboccarsi le maniche e cercare di, diciamo, di tenere botta.
Sì. Cristiano, grazie, in bocca al lupo per il proseguo della stagione.
Grazie a voi, fate il lupo, arrivederci.
Il Pentasport di Radio Blu. Logistica, trasporto, spedizioni, eSped, esperienza e qualità per rispondere alle tue esigenze di trasporto merci o attrezzature. Non hai un reparto trasporti? eSped ti fornisce un servizio completo e ti garantisce affidabilità, sicurezza e una vasta gamma di prezzi e soluzioni personalizzate, specializzate in trasporto da domicilio a fiera e consegna allo stand, anche con facchinaggio e gestione degli imballi. Fai affidabilità
affidamento su eSped per le tue spedizioni via mare, aerea e terra. E visita il nuovo splendido sito completamente rinnovato www.i-sped.com.
Gioielleria Tempesti, ore, ori, gioie, argenteria. In via dei Servi 53 Russo, a due passi dal Duomo, presenta la nuova linea Tattoo. Il diamante taglio brillante con inciso il tuo messaggio d'amore. Vasto assortimento di oreficeria e gioielleria Miluna, Donna Oro, 1AR e molti altri. Concessionaria Orologi Longines, Tissot, Frederico Stone, Braille, Sector, Margi, laboratorio di oreficeria e riparazioni orologi.
Mio fratello fa il freerunner, io salto gli ostacoli.
Quando c'è la passione, conti solo tu e ti meriti il meglio.
Universo Sport, la catena italiana per chi ama e pratica lo sport. Corre con te.
Vuoi creare un sito internet per la tua attività o fare il restyling del tuo vecchio sito? Firenze Web Division realizza siti web, e-commerce e app per tutte le attività commerciali, artigianali e industriali. Firenzewebdivision.it 055 87 69 090.
Mi scusi, ma Babbo Natale! Anche lei qui ai Gigli!
Certo, e questo Natale tutti mi chiedono la nuova Gigli Gift Card come regalo.
La vera sorpresa di questo Natale si chiama Gigli Gift Card, la nuova carta ricaricabile in arrivo a novembre. Decidi l'importo e scegli di regalarla a chi desideri. Per un Natale così c'è da perdere la testa. Seguiteci su Facebook e Twitter.
Gualtieri Center, ortopedia e sanitaria ausili per disabili dal 1977 a Firenze. Nei nostri tre negozi di Via delle Panche, Via Alderotti e Viale Europa troverai prodotti di qualità e servizi su misura per tutte le esigenze. 055 43 60 386. Gualtiericenter.it. Ascoltiamo i tuoi problemi, garantiamo il tuo sollievo.
Polizia, costi e spenga il motore.
Vuole patente e libretto?
No, mi faccia vedere gli interni. Extra lusso e che gran bel design. Confermo, capitano, è la nuova Kia Sportage.
Nuova Kia Sportage si riconosce a prima vista. Più bella, tecnologica e con prestazioni elevate, anche in versione GPL Plus. Tua con scelta Kia e tra due anni scegli se sostituirla, restituirla o tenerla. Nuova Kia Sportage, la parola agli occhi. Limitazioni, dettagli e condizioni su Kia.com.
Scopri la gamma da Florence Car, la nuova concessionaria Kia a Firenze, via Allori 37.
La numismatica fiorentina acquista e vende monete antiche da collezione e investimento. Visitate il nostro sito internet www.numismaticafiorentina.it. Abbiamo in vendita un vasto assortimento di monete di ogni epoca. Oppure venite a trovarci a Firenze in via dello Statuto 10 Rosso, a 5 minuti dalla stazione di Santa Maria Novella. Per informazioni o per fissare un appuntamento, chiamateci allo 055 05 10 457. Oppure visitate il nostro sito www.numismaticafiorentina.it.
La nostra banca è differente.
Durante la crisi abbiamo aumentato i finanziamenti a famiglie e imprese del territorio di oltre il 18%. Le BCC non fuggono altrove, la vostra terra è anche la loro.
Banche di credito cooperativo, la garanzia del marchio con la doppia C incrociata.
Campagna a cura della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo. Il sistema che funziona.
Stai ascoltando Radio Blu. Radio Blu, il pentasport di Radio Blu.
Abbiamo ascoltato un po' di colleghi, i giornalisti, un addetto ai lavori come Cristiano Lucarelli. Adesso la palla passa a Filippo Pucci, che ciao Filippo, saluto, che saluto,
ciao,
naturalmente,
buonasera a tutti,
e che è il presidente del centro di coordinamento Viola Club. Allora, il morale, caro Filippo, anche dei tifosi credo non sia al massimo, perché nessuno si sarebbe aspettato 13 punti la parte destra della classifica a questo punto del campionato, no?
Ma direi proprio di no, insomma, adesso oggi che è martedì pian piano si comincia a riprendersi, perché effettivamente la partita di domenica è stato un colpo veramente basso, perché è stato un susseguirsi di episodi e subito dopo la partita con la Sampdoria, insomma, ci si augurava tutti che fosse soltanto un episodio, invece purtroppo...
A proposito del togliersi lo smoking che aveva detto Pizarro, no?
Appunto, esatto, insomma, più che dello smoking mi sembra che si siano tolto tutto e non gli è rimasto più niente, insomma, ecco.
Siamo rimasti in bagno di tela.
Sì, è rimasto, diciamo, la presenza, il ricordo della Fiorentina degli scorsi anni. Era una Fiorentina che quando giocava in casa era una squadra che sapeva aggredire, che sapeva divertire, che dava l'impressione che comunque se la voleva giocare con tutti. Ecco, invece, secondo me, abbiamo assistito a delle Fiorentine che sono state molto dimesse, delle Fiorentine che hanno subito un po' anche il gioco imposto dagli altri, il fatto di non essere mai incisiva, questa palla che va da una parte all'altra del campo in orizzontale e che per
sempre
arrivare,
diciamo,
ecco, arrivare a fare una verticalizzazione diventa una cosa difficile, quindi quando ce l'hai e se la sbagli cominci a pensare, cioè, madonna, ma ora quando è che mi ricapiterà una verticalizzazione per poter tentare di trovare la rete? Ecco, insomma, si è persa quella effervescenza e quella serenità, secondo me, e anche quella voglia di vincere che in realtà ci doveva essere, visto che era il terzo anno e doveva essere l'anno della consacrazione di questo ciclo di Montella e di questi giocatori.
Dicevi prima togliersi tutto, qualcuno si è permesso anche di togliersi la fascia del lutto, poi di zittire il Franchi, non so che idea ti sei fatto tu su Josip Piličić.
Ma diciamo è stato un brutto gesto, ecco, se ora io non mi sono accorto, appunto, ho visto quello di Milano, ieri, cioè, domenica non mi sono accorto di questa situazione, però ho sentito tutti che hanno rammentato, effettivamente è un gesto un po' brutto, insomma, di una situazione anche da un punto di vista nervoso molto critica, quindi insomma, ecco, si mette insieme a tanti episodi come quella diciamo della contesa della palla per battere il calcio di rigore. Noi
sì, anche ormai quello non è stato un gesto.
Diciamo, sono tutti gesti che purtroppo non vorremmo mai vedere, che quando vediamo sappiamo che sono gesti di qualcosa che non va. Questo, io mi auguro che questa situazione in questi 15 giorni, visto che molti sono andati con le nazionali, che riescano a vivere un ambiente diverso, che ritornino con la volontà di voler fare e ritornare quelli che erano, insomma, in generale fa parte, diciamo, di tutto l'ambiente. I tifosi penso che possa fare ben poco, insomma, sì. Più di così non posso, non credo che possano fare, incitano fino alla fine. È chiaro, poi se poi vedi quello che ti sbaglia di continuo anche degli elementari, insomma, e la voglia, diciamo così, di arrabbiarsi ti viene spontanea, insomma, se poi gli volete togliere anche questa, diciamo, diventa una cosa un pochino, ecco, complicata. Quindi.
Ma d'altra parte, Filippo, il tifoso che paga il biglietto mi pare che abbia diritto di fischiare, applaudire.
E non solo.
Cioè, ma guarda, io ti dico la verità.
Rimanendo sempre nei limiti della correttezza. No?
Io sono stato uno di quelli che fino a domenica sera ho creduto che questo potesse essere un campionato dove la Fiorentina poteva giocarsela più di altri anni per il terzo posto, perché secondo me la classifica era talmente corta e con un risultato utile, diciamo domenica, sicuramente noi saremmo rientrati nella mischia e quindi ce la saremmo potuta giocare fino in fondo. La cosa che mi disturba più di tutto è l'approccio. Ecco, questo mi ha dato la sensazione di non essere più presente. Io mi basavo sulla Fiorentina dello scorso anno, che comunque, come dicevo prima, ce la metteva tutta e dava l'impressione al pubblico che se la trascinava dietro, perché dava l'impressione da un momento a quell'altro potesse trovare la rete e la vittoria. Poi si poteva scoprire un pochino più in difesa, ma questo faceva parte del gioco. Però c'era questo entusiasmo e questa voglia, cosa che io purtroppo domenica mi sono accorto. Nel primo tempo non sapevo se la Fiorentina giocava in casa oppure se era lontana da Firenze e quindi era molto titubante. Una Fiorentina irriconoscibile rispetto a quella volontà di osare che eravamo solitamente abituati a vedere.
Se tu potessi chiedere una cosa come il genio della lampada, no? Al patrono Andrea Della Valle, a nome dei tifosi o a nome personale di Filippo Pucci, che cosa chiederesti di fare a breve?
Ma chiederei innanzitutto di risolvere eventuali problemi che ci sono, o almeno sicuramente li staranno già affrontando, per l'amor del cielo. Però mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti questo fatto che ci sia qualcosa che non va. Ecco, quindi questo tentativo di voler comunque via cercare di risolvere questo problema per fare in modo che questa Fiorentina riprenda la retta via di questo campionato, che non può essere chiuso a novembre, insomma. Cioè, questa è una squadra che era partita per lottare per un terzo posto, perché sappiamo tutti, è inutile nascondersi dietro a un dito, che per fare un salto di qualità questa squadra deve trovare un terzo posto, perché poi entrano gli introiti della, non sono quelli della Europa League, e quindi sarebbe stato un consolidarsi e il proiettarsi verso anche un posizionamento della squadra su dei livelli veramente importanti e togliersi delle soddisfazioni. Quindi Io credevo veramente che questo potesse essere l'anno in cui ci si poteva lottare fino in fondo per arrivare al terzo posto, che sarebbe stato il nostro, non voglio dire il nostro scudetto, perché lo scudetto è uno e quando lo si vince penso che l'entusiasmo sia ai massimi livelli, però sarebbe stato un traguardo importantissimo anche per la società stessa. Quindi ecco, se c'è la possibilità di riprendere questa strada, di ricompattare la situazione, ecco, mi auguro che questo lo possa fare, e sono convinto che lo farà, ecco, perché comunque sia in prima persona c'è lui, c'è la società, ci sono i capitali investiti, e quindi insomma i risultati sportivi poi sono quelli che poi determinano anche il futuro.
Filippo, da tifoso ma soprattutto appassionato, ti aspetti qualcosa di più da questi famosi leader della Fiorentina, Gonzalo, Borca, su tutti?
Ecco, diciamo che forse sono quelli che sono un pochino più irriconoscibili, ci hanno abituato male questi ragazzi, perché negli ultimi 2 anni insomma sono sempre stati dei protagonisti. Quando mancava Porca Valero si diceva vai, ecco, manca Porca Valero e la Fiorentina non vince, oppure mancava in difesa Gonzalo Rodriguez e si diceva ecco, la Fiorentina è più vulnerabile. Ecco, quest'anno questa mancanza effettivamente non si vede, ma poi se ne vedono i risultati, perché abbiamo 13 punti, lo scorso anno ho sentito anche da voi che ne avevamo 21, sì, quindi sì. Insomma,
ne mancano sono tanti.
È tanta roba, insomma, ecco, quindi no. Bisogna per forza di cose che questi giocatori che hanno dimostrato il loro valore, diciamo, riprendano questa squadra per mano e la riportino ai livelli che gli competano, insomma, non gli si può chiedere altro, insomma, non è che siano dei ragazzini che possano impressionarsi, questi sono giocatori maturi che sicuramente insomma anche a livello internazionale hanno un loro prestigio, quindi lo devono fare, ecco.
E ce lo devono fare vedere come hanno fatto nei 2 anni precedenti, ma non solo loro, anche Cuadrado, che per ora abbiamo visto veramente poco. E...
sì, ecco, diciamo che deve essere un qualcosa in generale, l'allenatore un pochino più sereno, ecco, diciamo che insomma c'è la necessità di riconquistare quella voglia di tornare allo stadio, di divertirsi, di lavorare con serenità, raggiungimento degli obiettivi. Poi se si raggiungano bene, ma se non si raggiungano e ci si è messo tutto l'impegno possibile ed immaginabile,
medaglina, applauso,
una ragione,
insomma, certamente, ecco. Certamente, assolutamente. Filippo, grazie per essere stato con noi.
A presto
con Filippo Pucci, presidente dell'associazione Centro Coordinamento Viola Club, associazione che come tutti sapete è raduna il maggior numero di Viola Club, tantissimi tifosi Firenze, Toscana e non solo, insomma Viola Club sono veramente tanti.
Il Pentasport di Radio Blu.